Ben ritrovate e ben ritrovati da Isabella Visetti, in studio Paolo Riva e Alice Petronici. Chiudiamo definitivamente, sì, possiamo dire, il tema che abbiamo trattato prima delle 10 degli impianti fotovoltaici sulle autostrade, no? In prossimità delle autostrade, sulle superfici antirumore, sui tetti delle pensiline, delle aree di servizio, con un messaggio che ci è arrivato appunto allo 076 321 1113, e dice: buongiorno, io mi chiedo, ma le pale eoliche sono più brutte dei pali dell'alta tensione? Adesso che abbiamo tutto a disposizione diventiamo suscettibili. Cioè
anche un po' schizzinosi.
Anche un po' schizzinosi. Ci ricordiamo la vicenda del parco eolico sul San Gottardo, che ha avuto vita travagliata. Ora si discute di questi parchi solari in aree alpine che potrebbero appunto rovinare il paesaggio, comunque renderlo meno bello. In effetti i pali dell'alta tensione, anche quelli, non sono così belli esteticamente, però probabilmente erano stati visti come utili, no? Per portare l'elettricità.
Non da meno ci siamo abituati.
Ecco, forse
siamo cresciuti col palo dell'alta tensione, non è una presenza nuova. Bisognerebbe chiedere a chi c'era quando i pali dell'alta tensione non c'erano, che impatto hanno avuto. Però a quel momento, come dici tu, arrivava la corrente.
E dunque era la grande modernità. Certo. No, ho letto che anche quando erano state costruite le prime dighe, erano anche state fonte di grande discussione, poi sono state viste come l'avvento appunto della modernità. Chissà se ci siamo anche abituati al calabrone.
No. Io non posso.
Anche perché poi arriva un nuovo calabrone asiatico. Ecco. Perché è di questo che parliamo dopo i Cool and the Gang. 076 321 1113. Avete magari trovato un nido di calabrone? I calabroni stanno facendo discutere, potremmo dire anche discutere, per i costi delle disinfestazioni. In Svizzera tedesca è partita una grande discussione sui prezzi di questi interventi. Noi di calabrone, di questo calabrone asiatico, di come possiamo prevenire il fatto che un calabrone faccia il nido magari sul nostro terrazzo vicino a casa nostra, ne vogliamo parlare con Dario Cattaneo. Buongiorno, ben arrivato a Mille Voci. Ci sente Dario Cattaneo? Noi sentiamo dei rumori, ma forse non sentiamo la voce di Dario Cattaneo, che è un esperto in disinfestazione. L'avete sentito anche alla consulenza con Carlotta Moccetti parlare di questi problemi di stagione. Ora Roberto Rossinelli cerca di capire che problema abbiamo, ma Alice ci puoi dire i termini della discussione in corso sui prezzi.
Parliamo proprio di prezzi, perché il calabrone si può fare discutere, ma i prezzi dei disinfestatori in Svizzera interna un po' di più comunque di questa azienda.
In realtà là ce l'ha dato questa notizia, ma perché si parla tanto dei prezzi? Perché è un anno considerato un anno di calabroni, per cui c'è una maggiore sensibilità quando ci si immagina che il prezzo sia eccessivo.
Sì, infatti proprio parlando di situazioni che sono capitate, ad esempio in Svizzera interna un ragazzo ha trovato un calabrone in casa, ha chiamato questa ditta di disinfestazione, che è arrivata, non ha trovato il calabrone, ma ha deciso comunque ovviamente di spruzzare nel buco del muro comunque un pesticida un veleno per tenerlo lontano. In tutto 15 minuti di lavoro. La tariffa era di 440 franchi.
Potremmo dire forse tariffe in vigore oltre Gottardo. Abbiamo ristabilito il contatto con Dario Cattaneo. Buongiorno, ben arrivato a Mille Voci.
Buongiorno a voi.
Allora, esperto in disinfestazioni, è stato anche alla consulenza qualche settimana fa con Carlotta Moccetti. Sentiamo anche degli uccellini in sottofondo. Dove si trova Dario Cattaneo?
Sono nel mio luogo di lavoro preferito, vicino a un bosco.
Certo. Senti lì come canticchiano.
Ecco.
Sono in mezzo alla natura.
Immerso nella natura. Allora, la prima domanda per lei è proprio come commentare questi prezzi che sono stati ritenuti un po' esosi.
Sì, tanto da suscitare un dibattito pubblico.
Ah, effettivamente quello che ho sentito solo l'ultimo, non so se ne avete detti prima.
No, era quello.
Ecco, per 15 minuti una piccola spruzzata, effettivamente posso ritenerlo esagerato. C'è comunque da considerare che c'è una legge che dal 2005 è in vigore, che obbliga praticamente tutti coloro che usano rodenticidi o biocidi a scopo professionale o per terzi devono essere in possesso di un'autorizzazione federale. Il problema è che questa autorizzazione federale è un'autorizzazione che viene fatta dalle aziende e diventa di proprietà del tecnico che va a operare. Non c'è un apprendistato, quindi queste istruzioni
costano.
Sono a carico delle aziende. Io ho fatto un calcolo veloce: a noi, nella nostra azienda, abbiamo 6 tecnici formati. Una formazione completa ci costa intorno ai 70-80 mila franchi.
E la miseria.
Sì, perché devo calcolare il corso in sé, che sono circa 10 mila franchi, comprese trasferte, pernottamenti,
certo, certo,
eccetera. In più ho un tecnico, chiamiamolo come una palla al piede per 6 mesi, che segue i nostri tecnici, segue le nostre istruzioni interne, e non rende niente malgrado prenda uno stipendio, quindi più o meno siamo su quella cifra lì.
Okay.
Quindi già solo ammortizzare quello ci vuole qualche piccolo intervento da fare. Esatto, qualche intervento da fare. Inoltre poi bisogna calcolare chiaramente i costi fissi che sono la formazione continua, tra l'altro, sono i veicoli, apparecchiature, prodotti che devono essere omologati in Svizzera, quindi hanno il loro costo. E tutto questo, praticamente sommando tutto questo e distribuendolo sul numero di interventi, viene a maggiorare praticamente il costo di un intervento. Ecco, queste sono le cose fondamentali. È chiaro che se una ditta agisce non conformemente alla legge e ha dei tecnici che non sono formati, che vanno sul territorio, loro chiaramente possono fare prezzi inferiori, ma non sono a regola.
Ecco, appunto, cioè è una cosa che si svolge nell'illegalità in quel caso lì.
Esattamente, sono tante le aziende che operano così, praticamente. Aia. hanno il direttore che ha fatto il corso.
Okay.
E i tecnici sono personale, tante volte anche avventizio, che va fuori a lavorare. Siamo proprio fuori dal limite della legalità.
Al di là di questo fatto di avere tutto il personale formato o di avere qualcuno e qualcuno no e lo si fa lavorare ugualmente, non esiste, se capisco bene, comunque una regola, diciamo, a livello nazionale per cui ci siano delle tariffe, diciamo così, concordate.
No, assolutamente. Le tariffe concordate non sarebbero neanche lecite, tra l'altro.
Sarebbe un cartello.
Esatto, sarebbe un cartello. Le tariffe saltano fuori praticamente facendo i calcoli di costi,
certo,
benefici.
Costi fissi, certo, certo.
I costi sono quelli, la formazione è quella. Poi bisogna anche considerare il fatto che i nostri tecnici lavorano fortissimo d'estate, ma d'inverno, essendo una gran parte degli animali, degli infestanti dormienti, non hanno poco da lavorare, poco, tante volte anche niente, e comunque devono essere stipendiati.
Certo. Allora, noi naturalmente l'abbiamo chiamata perché c'era questo caso di cronaca legato ai prezzi, ma evidentemente avendola non è che non ne approfittiamo. Qui si chiude la questione prezzi e cominceremo a parlare della questione Calabroni, perché appunto tutta questa polemica sui prezzi è nata perché si dice in Svizzera interna, dicono, è un anno di Calabroni.
Ma no, diciamo che è un po' presto per dirlo, perché il Calabrone arriva dopo la Vespa. Adesso cominciano a formarsi i primi nidi di una certa entità, diciamo, perché allora diciamo così, in inverno sopravvivono solo le regine, quindi un nido viene abbandonato, le regine partono, vanno a sotterrarsi, vanno a mettersi in posti sicuri per l'inverno. In primavera esce la regina e va a cercare posto per nidificare, quindi un nido nuovo. Comincia a formare le prime celle, depone le prime uova e da lì poi nascono le prossime operaie. Queste operaie aiuteranno la regina a formare questo nido e quindi man mano che nascono nuove operaie il nido si ingrossa. Quindi all'inizio vedremo un nido grande come 5 franchi. A fine estate possiamo trovare dei nidi di 8-10 piani di un diametro di 60-70 centimetri. Quindi adesso si vede veramente ancora poco. Facciamo già diversi interventi, però si vede ancora poco. Devo dire che siamo un po' in ritardo quest'anno.
Un po' in ritardo.
Forse come la stagione, forse le piogge hanno ritardato un po' tutto, le piogge di maggio.
Le piogge, la temperatura, maggio è un mese che normalmente piove tanto, soprattutto la temperatura che è rimasta bassa più a lungo del solito.
Dario Cattaneo, rimanga con noi perché abbiamo altre domande, stanno arrivando già anche i messaggi dal pubblico, le vogliamo chiedere come si interviene sul calabrone, lo facciamo dopo Paolo Nutini. Allora, stiamo parlando con Dario Cattaneo, esperto in disinfestazione di calabroni. Volevamo chiedergli come si interviene per appunto sui calabroni, ma prima magari valutiamo la pericolosità del calabrone, Dario Cattaneo. La puntura del calabrone è pericolosa?
Allora sì, premetto che il calabrone non è di per sé aggressivo. Se lo si lascia stare, se una volta che arrivo, si avvicina al calabrone, se non mi agito, non mi muovo, sto lì tranquillo, lui passa e va oltre. Quindi la pericolosità in sé è proprio nell'attacco. Se vado a disturbare un nido di calabroni, allora lì si difendono e difendono il proprio nido. Comunque la puntura del calabrone, come la puntura di Vespa anche, crea chiaramente dolore, gonfiore, eccetera. Il problema grosso è che ci sono persone che sono allergiche, quindi può portare lo shock anafilattico e addirittura anche alla morte. Però, ripeto, se li lascio stare, loro mi lasciano stare, come tutti gli animali in natura.
Però è anche vero che se sai di essere allergico è difficile mantenere il sangue freddo se è lì un calabrone a un metro.
È chiaro,
comprensibile,
è come trovarsi una vipera nel bosco, se io la lascio stare non mi fa niente. È chiaro che se ho una paura folle qualcosa farò.
Allora, io sono stato morsicato due volte, cioè una volta da due calabroni e mi ricordo, era una manifestazione pubblica, c'erano i samaritani, mi hanno preso, mi hanno messo lì sul loro lettino, mi hanno detto lei è allergico, al che io ho risposto, beh, stiamo a vedere, se sono allergico, non lo sapevo, fortunatamente non lo ero. Ma ci sono poi tutta una serie di verità o leggende, no? 3 punture di calabrone uccidono un uomo, 7 uccidono un cavallo. I contadini, credo, in Italia li chiamano gli ammazzasomari, i calabroni, no? Poi è vero che in realtà non è così matematico. Se uccidono un uomo, sei allergico.
No, esattamente, cioè anche 3 calabroni a una persona che è poco sensibile e iposensibile faranno poco. E un mezzo calabrone a una persona allergica la cosa diventa grave. Comunque se si è allergici ci si accorge abbastanza rapidamente. E io per esempio, malgrado il lavoro che faccio, non dico di essere allergico, ma sono ipersensibile, quindi quando mi punge un calabrone comincio ad avere difficoltà respiratorie subito, quindi agisco di conseguenza, ecco.
Ma dove fanno il loro nido i calabroni?
In tutti i luoghi dove sono tranquilli, dove sono protetti, dove la temperatura è abbastanza regolare. Il classico nelle nostre abitazioni è il cassone delle tapparelle. se non uso le tapparelle regolarmente, tipo non so, la tapparellina del bagno, quello è un classico, la lascio lì ferma tutto l'anno, loro vedo che tranquillo, sono riparati dalla pioggia, hanno una temperatura abbastanza costante e si mettono volentieri lì. Poi ci sono calabroni che nidificano nel bosco, nelle casette degli attrezzi, un po' dappertutto, diciamo.
E come si interviene? Ecco, torniamo alla domanda. Ho un messaggio di un ascoltatore che dice: anni fa ho distrutto un nido di calabrone per una bottiglia di vino, oppure lo posso fare per 5 franchi, oppure gratuitamente, sono apicoltore da tanti anni. Dunque, ma voi come intervenite quando venite chiamati?
Allora, questa persona, se lo fa per una bottiglia di vino o per 50 franchi,
no, 5
franchi, lo fa a scopo professionale, al limite, quindi dovrebbe essere in possesso dell'autorizzazione. Adesso andiamo proprio sul limite, no? Chiaramente, se una persona indipendente che va a tirare giù,
penso amicalmente, sanno che è apicoltore, sì, magari gli amici lo chiamano e dicono:
no, non c'è assolutamente nessun problema. Come agiamo? Prima di tutto, vediamo di proteggerci, perché chiaramente andando a disturbare il nido loro si alterano, diciamo così,
ti aggrediscono.
E sicuramente aggrediscono. Quindi ci si protegge con la tuta, oppure agendo a distanza con delle stanghe, delle prolunghe, eccetera, in modo da non essere noi che aggrediscono il nido, ma è al massimo la stanga che aggredisce il nido. E lì dipende un po' dalla situazione. Io dico sempre ai tecnici: ogni caso è diverso dall'altro, lo dovete valutare volta per volta. Ci sono dei casi in cui agiamo semplicemente con della polvere insetticida, ci sono dei casi in cui agiamo con della polvere addirittura, chiamiamola biologica, che agisce a livello meccanico, oppure anche lì con degli spray o con degli apparecchi per iniezione di prodotti insetticidi, che possono essere più o meno forti. L'impatto ambientale chiaramente è molto limitato, essendo un piccolo nido non è che vado a spargere veleno in tutto il bosco per eliminare un nido. Quindi è semplicissimo. Poi ci sono i problemi dovuti all'accessibilità del nido. Se un nido è nel sottotetto a 10 metri d'altezza, un conto; se è nella finestra del bagno al pian terreno, è un altro discorso.
Dario Cattaneo, un messaggio ci dice: ma c'è qualcosa di positivo del calabrone? Le diceva, come ogni animale in natura è utile e ha una funzione, e dunque non ha senso magari andare a distruggere il nido se è lontano, magari in un angolo del giardino, non ci dà fastidio. Qui noi parliamo di nidi che sono proprio in prossimità di dove si abita. Allora, magari qualcosa di positivo del calabrone.
Ecco, quello che dice è assolutamente sensato. Se il calabrone è distante e non viene da noi perché, non so, abbiamo qualcosa che gli interessa, io direi di lasciarlo stare. Come tutti gli animali, hanno un senso in natura. Addirittura in Svizzera interna e in Germania, adesso non ricordo se è protetto addirittura da loro. Comunque, se non arreca pericolo, nelle fattorie è benvenuto, perché il calabrone è in grado di catturare le mosche al volo, quindi è un predatore, quindi si nutre di altri insetti prevalentemente, poi anche di zuccheri, eccetera, eccetera. Quindi è sicuramente un senso lasciarlo dov'è se non arreca pericolo.
Dario Cattaneo, le chiediamo di rimanere ancora con noi, perché ci sono tanti messaggi allo 076-321-1113. Uno ci dice: è bellissimo il sottofondo dell'usignolo. È davvero un usignolo quello che sentiamo?
Non sono un ornitologo, non lo so, qui è pieno di uccelli, sono proprio immerso nel bosco e sono contento di avere un ufficio in questa zona. Tengo sempre a ribadire che io comunque, malgrado sia un disinfestatore che da più di 20 anni opera nel campo, io sono comunque un animalista. Dove non è necessario non tocchiamo questi animali.
Ascoltiamo Nada e poi torniamo a parlare con Dario Cattaneo. Ah, 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 ah. Di calabroni e di punture dei calabroni stiamo parlando con Dario Cattaneo, esperto in disinfestazioni. Un messaggio ci dice: avevo un nido di calabroni sul balcone, non ci andava più neanche la gatta e neppure il mio nipotino, e ho risolto il problema con degli esperti. Dario Cattaneo, dicevamo, questa è una situazione in cui ha senso intervenire, perché se sul balcone ci va il nipotino, ecco, può essere pericolosa la puntura. E ci chiedono: ma chi è sensibile alle punture delle api sarà anche sensibile o più sensibile e allergico anche alle punture dei calabroni? C'è questa connessione?
Non è detto, perché sono veleni diversi e quindi agiscono in maniera diversa, le componenti del veleno sono diverse, quindi forse una componente c'è in un veleno, una componente alla quale io sono allergico c'è in un veleno e non nell'altro.
Un altro messaggio di un'ascoltatrice ci dice: buongiorno, mi piacerebbe parlaste anche del calabrone asiatico che attacca e si nutre di api, della lotta per contenerlo, impossibile estirparlo ormai, e che arriverà anche al sud delle Alpi. Ecco, infatti abbiamo sentito molto parlare del calabrone asiatico e del fatto che è sempre più presente in Svizzera, ma cosa cambia in questo calabrone?
Nel calabrone allora cambia la modalità, come vivono praticamente. Il calabrone asiatico normalmente nidifica sugli alberi e in altezza, quindi diciamo che non è prettamente il nostro campo, perché noi agiamo nelle case, nelle immediate vicinanze. Il calabrone asiatico nidificando sugli alberi nel bosco non è il nostro campo. Comunque è un animale, è uno dei tanti animali che è stato importato e che purtroppo ce lo dobbiamo tenere, come la pupilla giapponica, come abbiamo la zanzara tigre, eccetera. Si sono instaurati qui da noi, o si instaureranno sicuramente qui da noi, e dovremo conviverci, sperando che anche qui da noi, come in altri paesi di provenienza, si sviluppino o ci siano degli antagonisti naturali. Come è stato il caso per il cinipide del castagno, che è arrivato qui da noi, poi è arrivato anche il suo antagonista e ci ha risolto il problema. la cimice asiatica è arrivata qualche anno fa, diciamo che secondo me, questa è una mia teoria, negli ultimi anni abbiamo avuto un calo di questa cimice asiatica, della presenza di questa cimice asiatica, secondo me perché la nostra natura si è adattata alla cimice. Se prima c'era una pina lunga mezzo millimetro che andava a parassitare le uova della nostra cimice verde e non andava sulla cimice asiatica, adesso comincia a parassitare anche la cimice asiatica, come anche gli uccelli e i rettili, vedi lucertole, si cominciano a abituare a questa cimice asiatica, quindi se ne nutrono. La natura dovrebbe, speriamo, che arrivi a contrastare o almeno limitare questo problema.
Ma è più pericoloso rispetto al calabrone che di solito viveva a sud delle Alpi, questo calabrone asiatico?
Allora, per noi direi di no, perché nidificando in altezza sugli alberi verrà sicuramente meno a contatto con gli umani. E il grossissimo problema è per le api, perché è veramente un animale che assedia gli alveari e non permette neanche alle api di uscire per andare a nutrirsi, e addirittura si nutre delle api.
Fra l'altro leggevo su RSI News, è una notizia apparsa ieri, il 6 luglio, che è una disposizione dell'Ufficio Federale dell'Agricoltura che dice ai viaggiatori, a chi rientra dalle vacanze, di controllare bene bagagli e veicoli per questo coleottero giapponese. Che dicono tornando i viaggiatori possono portare in Svizzera, apparso in Ticino nel 2017 e si è diffuso anche in tutta la Svizzera, può causare ingenti danni e distruggere interi raccolti.
Incredibile. Sì, diciamo, questa è la pupilla.
Per Popiglia, Japonica, sì, il problema lì non è tanto il viaggiatore, oggi come oggi, perché ormai ce l'abbiamo e si riproduce a dismisura qui da noi. Il problema sono altri animali infestanti che possono essere contenuti, non so, in qualche pianta, qualche frutto, qualche anche entrare nelle valigie accidentalmente. Abbiamo avuto l'esempio appunto della zanzara tigre che è stata importata molto probabilmente con dei copertoni, ma tutti gli animali neobiota che abbiamo qui, cioè gli animali che sono stati importati e non sono autoctoni, tutti questi animali sono stati importati più o meno accidentalmente. Per esempio la nostra cocinella, la famosa cocinella rossa con 7 punti neri, non la vediamo quasi più perché è arrivata o è stata importata la cocinella asiatica, che può essere multicolore, dal giallo al rosso al nero, completamente diversa dalla nostra, è stata importata per aggredire i pidocchi nell'agricoltura biologica, prima che ci fosse questa legge che vieta assolutamente l'importazione di animali non autoctoni. È stata importata, è stato sviluppato qui da noi, c'erano addirittura delle colture di questi animali, degli allevamenti di questi animali che venivano venduti agli agricoltori biologici per combattere il pidocchio, e adesso ne abbiamo una vera infestazione.
E dunque quando si trova una coccinella non si può più dire che si è fortunati, perché ce ne sono tantissimo.
Si potrà dire che non siano i pidocchi.
Ecco,
quello sì. Se è rossa con 7 puntini neri, quella è la nostra.
E quella che porta fortuna. Ultima domanda, esatto, per lei, Dario Cattaneo. Ci sì. chiedono, il calabrone muore dopo aver punto, come accade per le api?
Assolutamente no, può pungere più volte. L'ape ha un pungiglione con degli artigli, diciamo, chiamiamoli così. Quando l'ape punge, questa muore perché lascia, oltre che il pungiglione, lascia anche una parte del suo addome, che contiene anche dei muscoli che vanno anche a pompare il veleno finché il pungiglione rimane nella pelle. Ecco, qui bisogna fare attenzione, non prendete il pungiglione con una pinza, perché a quel momento lì premete la ghiandola del veleno, quindi iniettate più veleno ancora, andrebbe o grattato via o grattato via praticamente il pungiglione, quindi non pinzarlo per tirarlo via. E mentre il calabrone e la vespa, loro pungono ma rimangono integri, quindi possono ripungere subito dopo.
Grazie Dario Cattaneo per tutte le sue informazioni, è stato un piacere anche sentire lei e il suo usignolo immerso nella natura, ricordo, esperto in disinfestazioni. Buona giornata e buon lavoro.
Buona giornata a voi, arrivederci, buongiorno.
Lei è Giorgia e c'è ancora mare. :50 a mille voci, lei era la bella e io sono Isabella Visetti.
Io sono la bestia.
No, tu sei quello, Paolo Riva, che ora butta qui al centro del tavolo
una gabola, una bugada relativa, però è bello perché sono quei temi di fatto che accendono gli animi senza pure avere delle urgenze o cose.
Allora io dico al nostro pubblico che è da ieri che mi pungola con questo tema.
Allora, perché potrebbe centrare il femminismo? Potrebbe centrare, dipende, perché come tutte le questioni la loro opinione la possono dare tutti. E allora noi vi chiediamo, se avete un'opinione in merito, adesso dovete prendere nota del tema, perché casomai riprendiamo questa cosa nella prossima ora, ma prima
o nella prossima settimana
avremo un ospite prima, per cui sì. dobbiamo prima gestire l'ospite e il tema, che sarà delicato, e poi casomai riprendiamo questa cosa. Cosa è successo? Due articoli di giornale che riguardano la città di Zurigo. Il primo articolo è abbastanza divertente perché dice che quattro consigliere comunali di Zurigo, dunque quattro donne, dicono che insomma non è giusto, adesso riassumo.
Estrema sintesi,
che nelle piscine coperte, attenzione, questo è un elemento importante.
Questo aggettivo è importante.
Piscine coperte di Zurigo, le donne non possono fare il bagno in topless.
E loro scrivevano lamentandosi di questa cosa.
Si sono rivolte al comune e poi naturalmente l'articolo prende spunto dalla risposta del comune. Il responsabile degli impianti sportivi della città di Zurigo dice: grazie per la vostra richiesta, signore tal dei tali, volevo ricordarvi che questa cosa è già possibile. Cioè non è vero che non si
sono
può.
Rimaste lì col naso,
sì,
in
cioè
mezzo
loro
alla faccia.
Chiedevano che si dibattesse il permesso per le donne di fare il bagno in topless nelle piscine coperte, lo ripeto perché è importante, del comune di Zurigo, e il comune di Zurigo ha risposto: non dobbiamo discuterne perché è già permesso, è già possibile. E uno dice, finisce lì, fa un po' ridere questa cosa che fanno la richiesta di una cosa che è già permessa, finisce lì. No! Oggi articolo...
Aspetta, dobbiamo dire, ieri Paolo Riva è arrivato con, in redazione ponendo, raccontando questa cosa e dicendo: ma ci vedi il senso?
Una lettura femminista.
Fammi una lettura femminista, ci vedi il senso? È piscina coperta.
La piscina coperta secondo me ha poco senso. Però,
io non l'ho trovato il senso.
Però io non mi permetto di dire, se qualcuno ce lo vede, naturalmente, anche perché... giustamente le autorità zurichesi questa cosa l'hanno già discussa e hanno già dato il permesso di farlo, per cui vuol dire che per qualcuno ha un senso. E per me la cosa finiva lì, cioè c'era questo caso di cronaca abbastanza divertente, ma ripeto, non stringente, no? Oggi altro articolo che naturalmente va a riprendere quella questione lì,
perché
in modo indiretto.
Le bugade sono bugade anche oltre Gottardo.
Totalmente. E allora, e questo è il vero tema, articolo che non è di risposta, ma è un articolo parallelo, che parla dell'uomo a torso nudo e parla del bon ton, parla della buona educazione, del buon gusto e di quando un uomo può andare a torso nudo. Si capisce che c'è un collegamento con l'articolo del giorno prima, perché si dice che l'uomo a torso nudo, come e quando vuole lui, è un simbolo del privilegio maschile. E allora si capisce che c'è della guerra di genere.
Un privilegio che le donne non avrebbero.
Non avrebbero. Ci può stare. Naturalmente, ripeto, le visioni sono tutte legittime, poi vanno discusse. Però ecco, questa cosa dell'uomo a torso nudo... in effetti è più una questione di buona educazione, perché di fatto, a parte dove è proibito, cioè tu non puoi entrare nella Basilica di San Pietro a torso nudo,
anche nel centro di Dubrovnik.
Bravissima,
vedi?
Isabella,
ne abbiamo parlato inizio settimana, dicevano, sì, volevano un po' preservare il contegno, non gli zaini, non le
non
valigie
trolle
con le rotelle, e anche non le persone a torso nudo, perché d'estate questo problema c'è.
Tu dici persone, ma in realtà si intende gli uomini.
Sì, evidentemente probabilmente potrebbe anche essere le donne anche, magari con il sopra del costume,
esattamente,
no?
pantaloncini
che capita negli luoghi balneari, si vede spesso.
Si vede. Comunque sia, caso mai voi vi siete notati questa faccenda dell'uomo a torso nudo, come, quando, dove sì e dove no, però se ne parliamo, ne riparliamo nel corso della prossima ora.
Io credo, io e Alice abbiamo un'idea.
No,
ma
anch'io, io sono escluso.
Anche tu? Ma no, dove mai l'uomo a torso nudo?
Ma a tavola.
Al ristorante.
Bravissimo.
Ma anche al bar.
Ma anche al mare,
Certo.
Anche
sì,
al mare.
Anche
al mare.
Secondo me anche nel bar sulla spiaggia,
sì,
bisogna mettersi la maglietta.
Boh, ok, l'hai detto.
L'ho detto, sono contenta.
Dobbiamo riuscire a parlarne nella prossima ora, perché tu devi essere qua con la tua responsabilità della tua...
E
quando
poi
taglia l'erba invece puoi essere a torso nudo.
Quando taglia l'erba non c'è problema.
Okay.
Sì.
In spiaggia naturalmente. Vabbè, vediamo, insomma, adesso...
Però vediamo.
Il tema è lanciato, vediamo.
E poi seguiremo, certo, com'è da tradizione a mille voci, come evolve tutta
Speriamo che finiscano
finale
lì,
ma
questi articoli.
Lunedì magari arriverai.
Una risposta.